Come preannunciato, a partire da questo momento ci occuperemo del problema della scientificità della psicoanalisi, un tipico problema di epistemologia della psicoanalisi, di cui si occupò anche Freud fin dall'inizio, lo studioso austriaco era molto preoccupato dello statuto scientifico della sua disciplina, della disciplina da lui fondata. Come sapete, il primo modo, il primo approccio di Freud al tentativo di costruire una teoria scientifica della nevrosi si basò sull'idea che la nevrosi e in genere le malattie mentali avessero una causa neurofisiologica. La prima speranza di Freud fu quella di ridurre le malattie mentali al loro substrato neurologico, neurofisiologico. Freud continuò sempre nel corso della sua carriera a ritenere che la mente avesse una base materiale e che quindi anche le malattie mentali avessero le loro cause profonde nel cervello, ma abbandonò però la speranza di poter realizzare in vita questo sogno di riduzione della psicanalisi alla neurofisiologia, perché si accorse ben presto che la neurofisiologia non era ancora in grado di scrutare i meccanismi del cervello fino al punto di identificarvi la causa, diciamo così, di tutte le malattie mentali. Anche oggi, dopo 120 anni, la neurofisiologia non è in grado di risolvere, diciamo, i problemi legati alle nevrosi e ai disturbi mentali di cui Freud si occupava. Ma abbandonato il riduzionismo materialistico, continuava ad essere sostenuta da Freud la tesi che lo studio della mente doveva essere trattato come una normale scienza, come tutte le altre scienze, e quindi a suo avviso la psicanalisi andava ritenuta una scienza naturale che si occupava di quei particolari fenomeni naturali che sono costituiti dalla vita mentale ed emotiva, normale o malata, degli esseri umani. E prima o poi questa scienza si sarebbe integrata appunto con la neurofisiologia. Ma da un punto di vista metodologico, lo scientismo di cui era spesso accusato Freud, e talvolta anche a ragione, si manifestava nella fiducia di una unità, in una unità metodologica tra la psicanalisi e le scienze naturali, cioè i principi metodologici utilizzati dalla psicoanalisi dovevano essere essenzialmente gli stessi principi di invenzione, elaborazione, controllo osservativo delle ipotesi che venivano utilizzati in tutte le scienze naturali a partire dalla fisica. Freud, come vedete nella slide 310, era convinto che le ipotesi centrali della psicanalisi, per esempio le ipotesi relative all'esistenza di processi mentali inconsci e al loro ruolo causale nella genesi della nevrosi e di altre malattie mentali, fossero confermate dall'evidenza empirica disponibile, a partire da quella ottenuta attraverso i colloqui psicoanalitici. Dal punto di vista metodologico, secondo Freud, le relazioni tra evidenza empirica e teoria psicoanalitica erano le stesse relazioni logiche, deduttive, induttive, che si possono rilevare nelle altre scienze naturali. Quello che cambiava era semplicemente il fatto che, mentre nelle scienze naturali, come nella meccanica di Newton, da un lato abbiamo i quattro assiomi di Newton, dall'altro abbiamo le previsioni sperimentali che deriviamo da questi assiomi, come il ritorno della cometa di Halley in un particolare momento, ma e quando vediamo che la cometa di Halley torna nel momento previsto sulla base della teoria newtoniana, riteniamo la teoria newtoniana ben confermata. Bene, anche nella psicoanalisi, tra le ipotesi teoriche freudiane, per esempio sulle cause delle nevrosi, e l'evidenza empirica, le relazioni induttive o deduttive sono le stesse, cambia però la natura dell'evidenza empirica, che non è fornita dai cannocchiali, dai telescopi, dai piani inclinati, dagli apparati sperimentali del fisico, ma da quel particolare modo di ottenere l'evidenza che è il colloquio psicoanalitico. È ai bordi, ai fianchi del sofà dello psicanalista, attraverso il colloquio psicoanalitico, i suoi appunti, le frasi dette dai due protagonisti del colloquio e il suo svolgimento, che si ottiene l'evidenza sulla cui base vanno valutate le ipotesi psicoanalitiche. Naturalmente, il carattere peculiare dell'evidenza psicoanalitica è fonte di grandi controversie per tutti coloro che non hanno condiviso l'idea freudiana che la psicoanalisi sia una scienza come tutte le altre. In particolar modo, qualcuno ha notato che dell'evidenza psicoanalitica è testimone solo lo psicoanalista. Non viene registrata, tantomeno filmata. Ai tempi di Freud sarebbe stato difficile questa seconda modalità, filmare l'evidenza, e quindi ci sono proprio dei problemi su quella che oggi viene chiamata la riproducibilità dell'evidenza psicoanalitica. Il fatto che sia possibile ripetere lo stesso colloquio per vedere come funziona, magari con pazienti diversi, e su questo si potrebbe aprire un vasto dibattito nel quale però non entreremo. Sulla peculiarità dell'evidenza psicoanalitica. Il primo grande critico della psicoanalisi, il più famoso, fu un filosofo della scienza, Karl Popper, che, come già abbiamo accennato parlando di lui, di Popper, criticò la psicoanalisi come pseudoscienza fin dall'inizio della sua attività di scrittore, di studioso di filosofia della scienza, tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. La psicanalisi veniva messa nella cattivissima compagnia dell'astrologia e del marxismo come una disciplina che pretendeva di essere scientifica, ma non lo era. E la pseudoscienza è proprio questo, una disciplina che si ammanta dello statuto della scientificità, ma non è una vera e propria scienza. Naturalmente, per fare questa accusa, Popper doveva basarsi su una particolare idea di scienza, che era la sua idea di scienza. Come sapete, per Popper la scienza è caratterizzata dalla falsificabilità, non dalla falsità, si va di bene, ma dalla falsificabilità delle sue ipotesi, che debbono poter essere falsificate, vale a dire che per ciascuna ipotesi scientifica si debbono immaginare i cosiddetti falsificatori potenziali, vale a dire delle evidenze che se le osservassimo ci porterebbero a concludere che quell'ipotesi è falsa. Bene, secondo Popper la psicanalisi è priva di falsificatori potenziali. Popper era un ragazzo che aveva un'alta autostima, come sapete, a 20 anni, a 17 anni, uscì dal Partito Comunista Austriaco, abbandonò il marxismo e nel giro di 2 o 3 anni, dopo essersi appassionato di psicoanalisi, abbandonò anche la psicoanalisi. Da questo punto di vista, se andiamo a vedere i racconti di Popper, vediamo che queste sue svolte teoriche e politiche si collocano tutte in età molto giovanile. Attorno ai 17-19 anni, questo è qualcosa che ci sorprende. Ricorda quella battuta di Woody Allen, il quale si definiva ex fumatore perché aveva smesso di fumare all'età di 6 anni. Va. In ogni caso, nella slide 311 cominciamo a vedere il rapporto di Popper con la psicanalisi. La mancanza di scientificità della psicanalisi, come detto, dipende dal carattere non falsificabile delle sue ipotesi. Le critiche popperiane alla psicanalisi non riguardano solo la versione di Freud, della versione freudiana della psicanalisi, ma anche tutte le altre psicologie del profondo, come vennero definite, che si svilupparono come rami particolarmente rigogliosi in certi casi, che si diramavano dal tronco della psicoanalisi freudiana. Uno di questi allievi, poi respinto, poi abbandonato, fu Alfred Adler, meno famoso di Jung, ma entra nella nostra storia Adler perché era austriaco e perché Freud da ragazzo lo conobbe. Adler era uno psicanalista, per così dire, di sinistra e quindi era anche impegnato nell'effettuare una psicanalisi per i poveri, e questa fu la sorte di altri seguaci di Freud che erano nello stesso tempo psicoanalisti, ma anche di sinistra, o addirittura marxisti o anche ultracomunisti, i due nomi più famosi di psicoanalisti che pretesero di fondere psicanalisi e marxismo, furono Wilhelm Reich, autore della Rivoluzione Sessuale, la cui vita è di grandissimo interesse, ma andate a vederla su Wikipedia, perché riuscì ad essere espulso dalla società psicoanalitica di Freud, perseguitato, espulso dal Partito Comunista, perseguitato dai nazisti, fuggì in America, dove fece praticò strane terapie che lo portarono ad essere arrestato e andò a morire in una prigione federale americana. Poi Erich Fromm, che è famosissimo, famosissimo per tutti i suoi libri, dall'arte di amare all'aggressività. Bene, Freud, Popper avrebbe probabilmente sostenuto che questi signori fondevano tra di loro due pseudoscienze, la psicanalisi e il marxismo. Lasciamoli perdere e torniamo ad Alfred Adler. Perché Popper da ragazzo, pieno di aneliti sociali, collaborò con Alfred Adler in queste attività di psicoanalista nei quartieri poveri. E noi sappiamo qualcosa di questa collaborazione perché nell'estate del 1953 Popper tenne una conferenza a Cambridge che poi venne pubblicata in Congetture e Confutazioni, disponibile anche in italiano, Conjecture and Confutation, dove racconta la sua esperienza con Adler, che però è significativa perché quello che dice di Adler si potrebbe averlo detto anche di Marx, di Freud o di qualche astrologo. Bene, sentiamo la voce di Popper. Dopo il crollo dell'impero austriaco, Slaytra 112, in Austria c'era stata una rivoluzione, circolavano ovunque idee rivoluzionarie, come pure teorie nuove, spesso avventate. Fra quelle che suscitarono il mio interesse, la teoria della relatività di Einstein fu di gran lunga la più importante. Le altre tre furono la teoria marxista della storia, la psicoanalisi di Freud e la cosiddetta psicologia individuale di Alfred Adler. E poi nel libro vedete molte altre notizie su Adler, e qui ho messo le parentesi quadre con i puntini, ma è facilmente reperibile il testo. Riscontrai che i miei amici, ammiratori di Marx, Freud e Adler, erano colpiti da alcuni elementi comuni a queste teorie, e soprattutto dal loro apparente potere esplicativo. Esse sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò che accadeva nei campi in cui si riferivano. Lo studio di una qualunque di esse, di queste teorie, sembrava avere l'effetto di una conversione o rivelazione intellettuale che consentiva di levare gli occhi su una nuova verità, preclusa ai non iniziati, una specie di flash di luce, una specie di illuminazione mistica. Questo significava diventare seguaci di Marx o di Freud o di Adler. Avevi all'improvviso capito come funzionava davvero il mondo, o la tua psiche, o il destino della tua vita, se eri appassionato di astrologia. Ma torniamo a Popper. Una volta dischiusi in questo modo gli occhi, si scorgevano ovunque delle conferme. Il mondo pullulava di verifiche della teoria e qualunque cosa accadesse la confermava sempre. La sua verità appariva perciò manifesta e, quanto agli increduli, si trattava chiaramente di persone che non volevano vedere la verità manifesta, che si rifiutavano di vederla o perché era contraria ai loro interessi di classe o a causa delle loro repressioni tuttora non analizzate, e reclamanti ad alta voce un trattamento clinico. Notate, e parla qua Roberto Festa, che la mossa tipica dei marxisti e degli psicoanalisti con chi non è convinto delle loro opinioni non è quella di intraprendere una discussione razionale e di dire tu sbagli per questi e questi motivi logici, cognitivi, empirici, ma di guardare l'interlocutore dall'alto in basso e dire tu sbagli perché sei vittima di una ideologia borghese, tu sbagli perché non vuoi capire questo tratto della psicoanalisi in quanto sei veramente sotto l'effetto delle rimozioni, della repressione sessuale, dei tuoi traumi. Quindi sostanzialmente l'interlocutore non è un vero interlocutore con cui avviare un dialogo intellettuale, ma è un malato, un oppressore, che va trattato. E uso questa parola trattato tra virgolette perché non conta un trattamento psicoanalitico, ma nei paesi in cui il marxismo vinse il trattamento era psichiatrico oppure attraverso le fresche temperature della Siberia dove Stalin mandava i suoi nemici marxisti o dissidenti o non marxisti. Chiudiamo però questa cosa, ma non si può non pensare che questi aneddoti su Adler sono collocati circa attorno al 1920-21, quando Popper aveva 17-18 anni, e 30 anni dopo, nel 1953, sostiene di essersi accorto allora che le teorie di Marx e Freud e Adler non erano scientifiche, mentre lo era quella di Einstein. Va bene, riprendiamo la lettura del brano popperiano, ma la riprendiamo naturalmente nella prossima puntata.